Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Falce e Carrello. In memoria di un uomo che non può più difendersi. È un saggio autobiografico ed intervento di Bernardo Caprotti, imprenditore e fondatore di Esselunga. Il libro ricostruisce la nascita e la crescita della grande distribuzione moderna in Italia, intrecciando memoria personale, storia d'impresa e polemica economico-politica. Al centro ci è la vicenda di Caprotti nel settore retail. Dalla scelta di puntare sul supermercato come forma commerciale innovativa, fino ai conflitti con il sistema cooperativo, soprattutto Coop, e con alcune aree del mercato italiano, considerate ostili allo sviluppo del gruppo. L'opera non è solo un racconto aziendale, è anche una difesa della visione imprenditoriale dell'autore, del ruolo del consumatore e della libertà economica, contro logiche percepite come dirigistiche o corporative. La nuova edizione rafforza, inoltre, il carattere memoriale e testimoniale del volume, presentandolo come un testo legato alla figura dell'autore e alla sua eredità pubblica. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la nascita di Esselunga come scommessa sulla grande distribuzione moderna. Il libro ricostruisce l'ingresso di Bernardo Caprotti nella grande distribuzione come una scelta imprenditoriale decisiva nel contesto dell'Italia. Boom economico. La fondazione di supermarkets italiani, poi Esselunga, viene presentata non come semplice iniziativa commerciale, ma come intuizione capace di intercettare un cambiamento profondo nei consumi e nelle abitudini urbane. Caprotti insiste sul fatto che il supermercato rappresentasse una forma di vendita più efficiente, moderna e vicina ai bisogni del cliente rispetto ai modelli tradizionali. Questa origine è importante perché mostra il libro come una narrazione di impresa, in cui la crescita dell'azienda coincide con la trasformazione del paese. Non si tratta quindi solo di celebrare un marchio, ma di spiegare come il retail organizzato sia diventato un fattore di innovazione economica e sociale. Il racconto mette in evidenza anche il peso delle alleanze iniziali e delle scelte strategiche di capitale, che consentirono a Caprotti di passare da una posizione minoritaria alla guida dell'iniziativa. Secondo, il conflitto con Coop e il mercato come terreno di scontro politico. Uno dei nuclei più noti del libro è la denuncia delle difficoltà incontrate da Esselunga nell'espandersi in alcune aree d'Italia, soprattutto nelle cosiddette regioni rosse. Caprotti interpreta queste ostilità come il risultato di un intreccio tra interessi commerciali, cooperazione di consumo e politica locale. Il volume assume qui un tono fortemente polemico, perché l'autore non si limita a descrivere una competizione tra imprese, ma la legge come squilibrio sistemico, ai danni di un operatore privato. In questa prospettiva, la concorrenza non appare solo economica, diventa anche un conflitto di modelli, tra impresa orientata al profitto e sistema cooperativo, percepito come protetto da relazioni istituzionali favorevoli. Questo aspetto rende il libro controverso, ma anche utile per comprendere come Caprotti intendesse il mercato italiano non come spazio neutrale, bensì come arena dove regole, potere e reputazione influenzano profondamente l'accesso e l'espansione delle imprese. Terzo, il consumatore al centro, il bacillo del retail e la cultura del dettaglio. Il libro attribuisce un ruolo centrale al rapporto diretto con il consumatore, che per Caprotti è la vera misura della qualità del lavoro commerciale. La sua idea di retail si fonda sull'osservazione costante dei punti vendita, sull'attenzione all'assortimento, alla logistica, alla freschezza dei prodotti e alla scelta delle location. Questa impostazione mostra una concezione manageriale molto concreta. Il supermercato non è un luogo passivo di distribuzione, ma un sistema complesso che deve essere continuamente corretto sulla base del comportamento reale del cliente. Il cosiddetto bacillo del retail indica proprio questa forma mentale, quasi ossessiva, di ascolto e adattamento. In termini analitici, il libro è interessante perché collega la strategia d'impresa a una filosofia del dettaglio. Piccoli aggiustamenti operativi possono produrre grandi effetti competitivi. L'autore trasforma così la sua esperienza in un argomento a favore della professionalità commerciale come disciplina fatta di precisione, presenza sul campo e capacità di leggere i cambiamenti nelle abitudini di acquisto. Quarto, libertà economica, anticollettivismo e impronta hayekiana, falce e carrello. Non è soltanto un memoir industriale, ma anche una presa di posizione ideologica. Caprotti presenta la propria visione come alternativa a modelli economici che giudica troppo collettivisti, burocratici o condizionati da interessi corporativi. Il riferimento alla libertà individuale e alla responsabilità dell'imprenditore richiama un orientamento vicino al liberalismo economico, spesso descritto come hayekiano o dackeriano. In questa cornice, il consumatore è il soggetto da proteggere, mentre l'impresa deve essere libera di organizzarsi in modo efficiente per servirlo meglio. Il libro diventa così una critica a una parte del capitalismo italiano, considerato meno meritocratico e più esposto a mediazioni politiche e sindacali invasive. Questo livello interpretativo è essenziale per capire l'opera non si limita a difendere Esselunga, ma propone una lettura generale del mercato, fondata sulla competizione, sull'autonomia decisionale e sulla sfiducia verso assetti che riducono la responsabilità individuale. La forza del testo sta proprio nel saldare autobiografia e teoria economica pratica. Infine, una testimonianza controversa tra autobiografia, polemica e memoria d'impresa. Il libro si distingue anche per la sua natura pubblica e conflittuale, che lo rende più di un semplice racconto aziendale. La storia editoriale e giudiziaria dell'opera, segnata da controversie con Coop Italia e da contestazioni per denigrazione commerciale, ha contribuito a farne un caso nazionale. Questo elemento è rilevante perché mostra quanto il testo sia stato percepito non solo come opera memoriale, ma come atto di accusa capace di incidere sulla reputazione di soggetti economici reali. Allo stesso tempo, la nuova edizione rafforza il carattere testamentario del libro, presentandolo come una difesa postuma dell'autore e della sua versione dei fatti. Per il lettore, questo significa confrontarsi con un documento che unisce cronaca industriale, autobiografia e battaglia culturale. Il suo valore non dipende soltanto dall'accordo o disaccordo con le tesi di Caprotti, ma dalla capacità di raccontare dall'interno la formazione di uno dei più importanti gruppi della distribuzione italiana, lasciando emergere insieme visione, risentimento, orgoglio e memoria familiare. In conclusione, Falce e Carrello è indicato per chi vuole capire la storia della grande distribuzione in Italia, la nascita di Esselunga e il modo in cui un imprenditore ha interpretato il mercato come terreno di libertà, efficienza e conflitto. È utile a lettori interessati alla storia economica, al management del retail, alle dinamiche della concorrenza e ai rapporti tra impresa, sindacati e politica. Il libro offre un punto di vista interno, quindi non neutrale. Ma proprio per questo prezioso non si limita a descrivere un settore, ne espone la logica dall'interno, con le sue tensioni e le sue convinzioni di fondo. Rispetto a molti saggi d'impresa, si distingue per il forte intreccio tra autobiografia, polemica pubblica e ricostruzione storica. non è un testo tecnico, né una biografia lineare, né un pamphlet puro. È un racconto in cui la vicenda personale dell'autore coincide con la costruzione di un modello commerciale e con una controversia nazionale. Per questo rimane rilevante, sia come documento sulla storia del retail italiano, sia come testimonianza di una visione imprenditoriale molto definita. Se vuoi supportare Bernardo Caprotti, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.